Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps. Now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Watch Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey, guys. This is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati alla nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 16 di agosto del 2018 e il Fantasy Football non va mai in vacanza.
Assolutamente no, anzi questo è il periodo proprio direi principale, visto che tra l'altro oggi inizia la seconda settimana di pre-season e tra questo il prossimo e il prossimo weekend direi che i draft di fantasy più o meno si fanno tutti.
Sì, infatti diciamo che per queste puntate che seguiranno questa di news faremo solamente le cose più importanti, tipo se si andrà avanti con la situazione di LeSean McCoy, visto che c'è parecchia nebula, oppure se ci sarà qualche infortunio importante. Per il resto ci occuperemo principalmente e finalmente direi del vero ranking, dei veri
esatto.
Ranking del fantasy football.
E anzi, se volete vedere e sapere le news più in dettaglio e analizzate anche meglio di come le facciamo noi che siamo un po' dei cazzoni, ascoltate, scusate il disturbo se non sbaglio, l'altro podcast di The Cutting Edge, della famiglia The Cutting Edge, dove analizzano in maniera più seria tutte le news di NFL. Noi siamo più dei fantasy footballari, quindi
esatto.
Deleghiamo siamo... volentieri agli
esattamente.
Altri
esattamente, noi siamo di nicchia o di minchia e quindi voi siete un pubblico di minchia perché ascoltate questo.
No, ma bene, continua Renato, continua.
Allora, oggi abbiamo deciso di partire con i wide receiver. Sono ovviamente, faremo tutti i ranking, wide receiver, running back, tight end e quarterback, però partiamo con i wide receiver che insieme ai running back sono le posizioni più importanti per il fantasy football. Faremo la classica top 10 per poi dedicarci insomma a un po' i nostri preferiti, i nostri nomi magari che vengono un po' snobbati anche nel corso delle varie, dei vari ranking, e scenderemo fino alla posizione 89 sulla carta di quello che è il ranking dei wide receiver. Comunque partiamo, Fede, subito con la numero 1, dove c'è ovviamente niente poco di meno che Antonio Brown, Mr. Madden 19 tra l'altro.
Esatto, Antonio Brown direi è numero 1 uncontested, proprio l'anno scorso ha fatto una stagione veramente da paura e negli ultimi anni in generale è stato un fantasy player della Madonna, quindi direi che c'è ben poco da dire. L'unica cosa appunto è questa Q vicino al suo nome che se non siete familiari diciamo col lessico del fantasy significa questionable, perché Antonio Brown durante il training camp ha saltato qualche allenamento, non sembra essere niente di grave, insomma, so che lo terranno un po' a guinzaglio tra virgolette negli allenamenti inutili per un veterano come lui, dato che insomma abbassa uno schiocco di dita ed è pronto ad entrare in partita, credo non ci sia da preoccuparsi e sarà senza dubbio nella discussione per anche la prima pick overall, soprattutto nelle leghe PPR chiaramente.
Assolutamente, anche qui insomma le varie lettere che ci sono di fianco ai nomi indicano il loro status: O vuol dire out, IR chiaramente injury reserve, poi questionable è diciamo quello medio grave, e poi c'è che è probable, che però in realtà credo che l'anno scorso l'avessero tolto, non so se quest'anno
sì, esatto. L'hanno tolto come dichiarazione diciamo di status dei giocatori, quindi rimane questionable sia per l'ex questionable diciamo e il probable.
Sì, quindi da un raffreddore a una storta alla
esatto.
Comunque al numero 2 c'è il grande New Hopkins, che in realtà te lo dico nel 2017 è stato il top wide receiver del fantasy football, 2113 punti 213 punti .80 contro i 209,30 di Antonio Brown, 13 touchdown per lui in stagione, credo che sia anche il wide receiver sì che ne ha segnati di più in tutta la stagione. 1378 yard, e tutto questo, ricordiamolo, con una situazione quarterback certamente non felice lì a Houston. Adesso con il ritorno di Deshaun Watson e anche quello di JJ Watt, tra l'altro dall'altra parte, entrambi sani al 100%, direi che le aspettative sono più che rose per DeAndre Hopkins per un 2018 anche questo super. Invece Fede, secondo me chi ha fatto un 2017 un po' così e un 2018 ci si aspetta parecchio è il numero 3.
Eh sì, perché c'è Julio Jones che è stato più volte featured nel nostro angolo del piangina l'anno scorso e anche nella parte di trasmissione ci sta deludendo quasi tutto, se volete, no, non potete riascoltarle perché non esistono più, però ascolterete quelle nuove della nuova stagione. E ha fatto veramente malino l'anno scorso Julio Jones, più che altro a livello di touchdown c'è stata una regression abbastanza bruttina. Non ci aspettavamo per niente e onestamente dicevamo sempre sì, ok, però non può continuare perché è Julio Jones, non può continuare perché è Julio Jones, in realtà è andata tutta la stagione così. Quest'anno penso che i Falcons si riprenderanno un po' dopo l'addio di Kyle Shanahan, insomma abbiamo visto che offense che aveva messo su ad Atlanta e Steve Sarkisian non è proprio la stessa cosa, sinceramente. Quindi magari dopo un anno di rodaggio quest'anno sicuramente andrà meglio. Ovviamente Julio Jones, visto il talento, non cala nei draft solo perché l'anno scorso è andata un po' male, diciamo, anzi parecchio male, però questo sicuramente non lo fa droppare nei draft e secondo me è anche giusto averlo nella top 5 dei wide receiver al fantasy. Non so se lo metterei 3 visto il nome che c'è dopo, però insomma anche lì c'è da discutere.
Sì, il numero successivo, anzi giocatore successivo è Odell Beckham Jr. In realtà chiaramente insomma quella del 2017 è stata per lui una stagione assolutamente da dimenticare, non particolare.
Ha giocato.
Appunto, quindi direi che si è infortunato in week 5, è stata tutta la stagione, infatti, però già in week 5 devo dire che i suoi touchdown erano tanti quanti quelli che ha fatto Julio in tutto l'anno, cioè 3. 2 touchdown addirittura contro Philly in week 3 con 19.90 e l'ultimo touchdown proprio nell'ultima partita contro i Chargers con 97 yard e 16 punti. Questo è un giocatore chiaramente dal talento super eccezionale. Quello che mi preoccupa un po' di Odello ed è il motivo per cui io lo ignoro abbastanza, comunque gli preferisco diciamo altri giocatori, altri wide receiver, è la sua testa. Secondo me è un giocatore che non c'è di testa, l'ha dimostrato quando sono andato hanno missato i playoff i Giants e poi quando quella storia dell'anno prima ancora con la ha dato quella cascata alla rete che poi gliel'ha ridata con rimbalzo, insomma non mi sembra un giocatore molto maturo e questo secondo me danneggia non solo il suo talento innegabile ma anche tutta la sua squadra. Adesso ovviamente penso che con Saquone le cose siano un po' cambiate, penso che magari anche con qualche anno di NFL in più sotto la cintura ci sia un po' di maturazione, come si può dire, un po' di maturità, eccola, in più, però non mi fido tanto, sarebbe un giocatore chiaramente che se mettesse tanto cuore quanto talento sarebbe sicuramente lì a contendersi con Antonio Brown e DeAndre Hopkins, e già è alla numero 4, quindi niente da dire.
Sì, sì, è un po' un punto di domanda, quello è vero, però devo dire che insomma quando è in campo ha sempre fatto delle grandi cose e tra l'altro con l'arrivo di Barkley potenzialmente si apre ancora di più il gioco per lui, veramente le difese non sanno più da che parte guardare sulla carta perché c'è anche Evan Engram comunque dall'altra parte che è il tight end che è abbastanza pericoloso, quindi questo trio così importante se gestito bene da Eli Manning potrebbe appunto diventare letale di settimana in settimana. Alla 5 invece troviamo Keenan Allen che è un giocatore che viene spesso, non dico sottovalutato, però non considerato tanto secondo me perché quelle due stagioni, non mi ricordo se due o tre addirittura stagioni che ha saltato per infortuni secondo me lo hanno segnato dal punto di vista dei giocatori fantasy, nel senso sì, che è sempre quel giocatore che dici è vero che è forte ma non so mai se fidarmi. In realtà credo nelle ultime due stagioni abbia fatto dei punteggi sicuramente ottimi e anche soprattutto abbia giocato tutte le partite. Mi allargo un po',
allora,
perché vado a memoria
che nel 2017 è stato il wide receiver numero 3 di tutta la NFL, ha giocato tutte le partite e se sì, mentre chiacchieri ti dico anche del 2016, così vediamo un po'.
Ah, grazie. Così magari vediamo se ho sparato cazzate o meno. Comunque sì, diciamo quello che è rimasto un po' in testa a tutti, secondo me, i fantallenatori è proprio questa idea che non è tanto affidabile. Però in realtà il track record, soprattutto dell'ultima stagione, come abbiamo visto, è ottimo, è assolutamente ottimo. E nonostante i Chargers abbiano comunque draftato Mike Williams, direi che un ricevitore come Keenan Allen, in particolar modo nelle PPR, ma anche nelle leghe standard, è assolutamente imprescindibile e va preso come wide receiver 1. Vediamo se sono arrivati i dati del 2016.
Sì, ha giocato anche tutto il 2016, quindi
Ecco,
esattamente si è
vedi.
fatto
Allora.
male in week 1 o addirittura al training camp del 2015, però ha giocato tutto il 2016 ed ha segnato anche parecchio perché ha fatto 3, 5, 6 touchdown, quindi non male.
Vedi, allora il mio cervello non mi tradisce.
No.
Quindi sì, bisognerebbe. Cioè, è giusto che nel ranking di ESPN sia il numero 5, secondo me, però la percezione generale è più bassa di top 5. Cosa dici?
È vero, e credo che sia un po' per ignoranza comune, perché alla fine non è certamente un giocatore all'Odell Beckham, cioè molto pubblicizzato, o all'AJ
Vero.
Green, insomma, e un po' anche per il terrore dell'infortunio che sia sempre dietro l'angolo. Secondo me questo terrore o maledizione ce l'hanno proprio i Chargers, perché guarda, ma anche Mike Williams è un altro giocatore super forte, wide receiver che serve un po', insomma, come rete di sicurezza in caso di un infortunio di Allen, che si fa male anche lui e salta praticamente tutta la stagione.
E Hunter
Quest'anno,
Henry che si è rotto
eppure
le...
Hunter Henry,
Esatto.
esatto. Quest'anno dovrebbero essere sani tutti quanti, a parte appunto Hunter Henry. Vedremo. Io comunque l'ho preso proprio nel 2016, mi sono fidato e ho avuto fortuna. Io penso che ormai, adesso non voglio tirare come al solito, però penso che insomma i problemi di infortunio, a meno di sfighe incredibili, potrebbero anche essere dietro l'angolo, nel senso oltre l'angolo, ecco, passate. Quindi secondo me ci si può fidare di Keenan Allen, e poi tra l'altro gioca in una squadra che è tanto, come proprio lo stesso Keenan Allen, è tanto sottovalutata, perché secondo me i Chargers sono una bella squadretta, corrono e lanciano molto molto bene, quindi, e hanno anche una difesa niente male con Bosa e tutta anche la secondaria che non è per niente male, quindi mi piacciono i Chargers e mi piace anche Keenan Allen. Alla numero 6 c'è AJ Green di Cincinnati, viene da una stagione che non si può certamente dire rosea, anche se ha superato le 1000 yard e gli 8 touchdown, 151 punti per lui in stagione, non è stato particolarmente felice, più che altro perché insomma la sua squadra non è riuscita a esprimere al massimo il proprio potenziale. Chiaramente AJ Green rimane comunque il top target del caro vecchio pel di carota Andy Dalton, anche se tra l'altro con Tyler Eifert sono un buon duo. Quest'anno dovrebbe tornare pure John Ross, che è lo speedster per eccellenza nell'NFL, quello che ha battuto, ricordiamo, la 40 yard dash del compianto Chris Johnson, scendendo sotto il 4:20, credo.
4:22 ha fatto, sì.
Ecco, e quindi diciamo che aprendo un'autostrada, perché con John Ross che si porta via l'uomo, AJ Green dovrebbe approfittarne tanto. L'anno scorso non abbiamo visto quello che poteva fare questo duo, eppure. Cioè, nonostante AJ Green per talento e per anche essere l'unico wide receiver, diciamo, senza grandissima competizione lì a Cincinnati, può guadagnarsi facilmente un posto alla numero 6. Per quest'anno direi che le cose vanno anche meglio, perché con John Ross che dovrebbe tornare sano, Tyler Eifert che anche lui dovrebbe essere sano, credo che insomma, linea offensiva permettendo, per AJ Green potrebbero esserci ancora più possibilità.
Sì, è un po' quello il problema. In generale, l'attacco che non ha girato alla grande l'anno scorso. Diciamo che con Mixon al secondo anno e un po' di esperienza in NFL dovrebbe andare meglio anche il gioco di corsa e di conseguenza sbloccare un po' l'attacco. Perché insomma, AJ Green sappiamo che è un giocatore imprescindibile del fantasy, lo è stato per anni e non avrebbe senso appunto
No,
abbandonarlo adesso,
assolutamente.
visto che è cambiato, tra virgolette, poco della
Ma poi lui ha
situazione.
giocato anche benissimo comunque l'anno scorso, è stato
Sì.
proprio un sistema, diciamo,
Sì. Infatti,
d'insieme.
e alla 7 abbiamo il mio caro Michele Tommaso, cioè Michael Thomas, wide receiver di, dei Saints. Ecco, qui stavo parlando prima della puntata con Renato, che secondo me ci potrebbe essere il primo dibattito, tra virgolette, anche se non tiriamolo troppo a lungo, se no viene una puntata di 6 ore. Perché AJ Green e Michael Thomas, ho letto il ranking per la prima volta, ho detto, beh, sinceramente Michael Thomas non lo dico da tifoso, però lo metterei davanti a AJ Green, visto anche che appunto la produzione dell'anno scorso non è stata al massimo. Però poi mi sono anche detto, effettivamente, se andiamo a vedere però in base alle statistiche dell'anno scorso, quello che hanno fatto i Saints è stato correre di più, molto di più del normale, tra virgolette. Quindi dovesse continuare questo trend, effettivamente forse AJ Green prima di Michael Thomas avrebbe anche senso. Detto questo, sono due wide receiver 1, anche Michael Thomas è ovviamente uno di quei giocatori che si è sempre contenti di avere in squadra, che questo ve lo dico invece sì da tifoso, quando c'è bisogno comunque i Saints sanno tornare, anche qui schioccando un dito, sul passaggio heavy, diciamo sul passaggio pesante, e Michael Thomas è il target, l'abbiamo visto, è successo ai playoff l'anno scorso proprio contro Minnesota e anche settimana prima contro Carolina. Quindi è sicuramente una cosa che hanno, diciamo, in saccoccia e possono sfruttare in qualsiasi momento, quindi era solo così una sottigliezza tra la 6 e la 7. Tu, Renato, cosa dici?
Allora, c'è stato qualche piccolo problema, non so se adesso... Sì, adesso sicuramente la mia voce si sente, sì, prima sì, forse sì. Non si sentiva. Comunque, stavo dicendo, sì, tra la 6 e la 7, tra AJ Green e Michael Thomas non c'è differenza, troppa, però effettivamente anche io avrei messo Thomas sopra, ma più per un discorso di squadra migliore, pocket passer sicuramente migliore, e anche direi che sono allenati anche in una maniera differente. Alla numero 8, tra l'altro, attenzione, davanti Adams, metterei pure davanti Adams, davanti AJ Green, e possibilmente lo metterei anche davanti a Odell, però non tanto per il talento personale, che sicuramente è innegabile, ma per la scelta anche un po' sorprendente, no, dei Green Bay Packers di lasciare andare Jordy Nelson e farlo andare ai Raiders, così lasciando tutto il campo praticamente al vecchio Randall Cobb, ma soprattutto al nostro amico Davante Adams. C'è da dire che Davante Adams ha passato comunque un super 2017, ma è anche un bel po' che tutto sommato si sta facendo vedere, sta diventando sempre più affidabile negli schemi di gioco di Aaron Rodgers. 148 punti per lui, 885 yard e ben 10 touchdown, quindi è veramente una macchina da touchdown, perché ricordiamoci il numero 1 di Andre Hopkins ne ha fatte 13, quindi assolutamente a me piace tantissimo come giocatore, e poi solamente per la squadra in cui gioca, per il quarterback con cui gioca, per me si guadagna un titolo di top wide receiver.
Sì, questo senza dubbio, perché è un Aaron Rodgers.
E non consideriamo i problemi di running back che hanno a Green Bay.
Esatto. Hanno appunto con Roger sano, sicuramente Adams ha un potenziale altissimo da ogni stagione, nelle ultime stagioni lo ha dimostrato. Davanti a AJ Green forse ci potrebbe finire a fine stagione, davanti a Odell non credo, proprio per una questione di talento in primis. Poi anche perché in realtà Rodgers gioca in maniera un po' diversa, nel senso che non è che si fissa su un wide receiver, ma è uno che sa sa analizzare tutto il campo, sa trovare l'uomo libero in ogni azione, quindi non è che fa tanti favoritismi. Certo, fa sempre comodo avere una sicurezza in davanti a Adams, e questo lo dimostra i touchdown l'anno scorso, che infatti nella red zone, dove serve appunto più sicurezza, lui c'era sempre. Però sì, in generale, diciamo, nei drive, soprattutto quelli lunghi, Rodgers è uno che appunto cerca di ammazzare le difese colpendole in parti e non concentrandosi solo su un uomo. Quindi secondo me ci sta che sia comunque in top 10, perché è effettivamente un wide receiver uno di calibro altissimo. Però sì, insomma, 8 mi sembra abbastanza giusto come ranking. Alla 9 invece c'è Mike Evans, altro wide receiver che secondo me ha veramente un grandissimo talento, però è totalmente sprecato a Tampa Bay, perché c'è un quarterback e una offense che in generale ha girato veramente male. Quest'anno, sapete bene, l'abbiamo già detto più volte, James Winston salterà le prime 4 partite e dovrà giocare Ryan Fitzpatrick, che in realtà potrebbe essere anche una cosa positiva per Mike Evans, visto che Fitzpatrick non ha di certo paura di lanciare il pallone. Detto questo, diciamo, secondo me in top 10 solo per il talento, perché se dovessimo andare a vedere la situazione è veramente pessima, e non credo che Tampa Bay abbia fatto abbastanza mossi in off season, diciamo, per convincermi che quest'anno migliorerà di molto la situazione.
5 touchdown, 132 punti e 1001 yard, quindi di diritto davanti alle 1000 yard Mike Evans l'anno scorso. Tra l'altro sono sorpreso dalle 1000 yard in una squadra, come dicevamo, che ha avuto parecchie difficoltà, ma questo penso sia semplicemente perché Mike Evans
saranno 600 di garbage time.
Sì, tra l'altro può essere solo perché Mike Evans è alto 8 metri, pesa 130 kg, quindi è impossibile che non prenda il pallone quando glielo lanci. Alla 10 Adam Thielen, che tra l'altro poco dopo si trova anche Stefon Diggs. Questi sono abbastanza interscambiabili, sono l'incredibile fortuna di avere due wide receiver uno in una squadra solo. Con adesso il cambio di quarterback, poi mi aspetto cose ancora migliori. Credo che Adam Thielen sia stato una delle sorprese più belle forse del fantasy football, cioè quel giocatore, e anche del football in generale, cioè quel giocatore che non è proprio, insomma, viene, non è una pick del draft super alta, o forse credo che sia stato addirittura undrafted, si è girato un po' tutti i training camp, poi alla fine trova il settore giusto, la giusta squadra, e comincia a diventare un top wide receiver. 148 punti, 4 touchdown, 1276 yard di ricezione, quindi veramente un giocatore più che valido, tanto quasi numeri molto simili a quelli del compare, appunto Stefon Diggs. Forse qualche problema di fumble, due in stagione, però secondo me, ecco, già qui forse siamo non più nel tier, diciamo, nel livello di wide receiver 1, ma del wide receiver
1 e mezzo,
esatto.
In realtà sì, secondo me Thielen è decimo solamente perché ha la, tra virgolette, sfortuna di avere in squadra un compagno come Stefon Diggs, che gli dà filo da torcere, ma ovviamente per i Vikings può essere solo che una cosa positiva questa. Per appunto il giocatore individuale magari un po' meno, però insomma è comunque in top 10 e sono d'accordissimo, anzi lo metterei addirittura davanti a Mike Evans secondo me. Sì, su Thielen, giusto per chiudere, è assolutamente stata una sorpresa l'anno scorso, forse se vado anche qui a memoria, ha vinto il premio che gli abbiamo dato di surprise fantasy player della scorsa stagione. Sicuramente se la giocavano lui e forse Wentz, non mi ricordo. Però era sicuramente in nomination, e effettivamente è un giocatore che è stato cagato praticamente zero nei vari draft, e è saltato fuori con delle grandi prestazioni ed è stato il waiver che sicuramente ha svoltato la stagione a molte squadre.
E,
tra l'altro, qua vicino alla top 10, in posizione 11, adesso no, ovviamente andiamo un po' più veloci con questi nomi, è giusto dare un'occhiata soprattutto a quelli vicini. C'è T.Y. Hilton, che è spesso e di diritto direi stato in top 10 tra i wide receiver al fantasy. Ovviamente l'anno scorso è stato un flop, non per colpa sua. Quest'anno, Renato, il tuo amico Andrea come sta?
Andrea sta bene, purtroppo. Ho sentito anche un'intervista di proprio Andrew Luck dopo la prima partita di preseason, in cui diceva che non sapeva come sarebbe stato il suo ritorno, nel senso se fisicamente magari stava bene, però non sapeva se ancora gli sarebbe piaciuto giocare, se la sensazione quando entra in campo sarebbe stata la stessa, eccetera. Dice di sì e dice che si diverte ancora tantissimo come un bambino ed è la cosa più importante per lui, quindi direi che sì, le prospettive sono rosee per TY.
Sì, senza
Ai ai ai,
dubbio,
quanti
infatti
guai per TY.
è
Ex, perché ormai
semicit.
adesso non ne hanno più.
sì, no, assolutamente. Infatti, questo è uno dei nomi che al momento sta scendendo un po' nei draft, non troppo, chiaramente, perché comunque è stato solamente una stagione di downside per lui, quindi la gente non è che se l'è già dimenticato. Però secondo me si può prendere con dell'ottimo valore nei draft di Hilton. Speriamo che in queste 2 o 3 settimane appunto non faccia troppo, magari, non si faccia troppo notare in pre-season, che magari la gente ricomincia a prenderlo
Basso.
super in alto più che altro. Poi ci sono, vabbè, scorro fino alla 15, Tyreek Hill, Doug Baldwin, Demaryius Thomas e Larry Fitzgerald, standard, insomma, i classici nomi dei wide receiver fantasy. Alla 16 Stefon Diggs, che abbiamo nominato prima, che forse, vista la situazione molto incerta di Arizona e in realtà anche di Denver un pochino, sparerei in alto davanti a Fitzgerald e Thomas, però insomma sono a Sean Jeffrey, Allen Robinson, Amari Cooper e Josh Gordon per chiudere la top 20. Ecco, su Josh Gordon due paroline potremmo spenderle, perché è un giocatore che potenzialmente potremmo ritrovarci anche in top 5, cioè il talento è quello. Il problema, lo sappiamo benissimo, è che sono 2 anni e mezzo tipo che non gioca a football seriamente, e non è ancora arrivato al training camp dei Browns, perché, se state seguendo Hard Knocks, tra l'altro ha visto che Hugh Jackson ha comunicato alla squadra che Josh Gordon sta affrontando dei problemi personali al momento. Non ci sono dettagli precisi, però ha detto che insomma sta bene, e quando sarà pronto arriverà, insomma, si unirà alla squadra e agli allenamenti. È un problema in realtà per il fantasy, direi abbastanza, visto che appunto non ha giocato da tanto, e soprattutto ci sono due quarterback nuovi. Ovviamente sarà Tyrod Taylor a startare, però c'è anche Baker Mayfield con cui allenarsi. E quindi almeno se prendesse qualche rep con loro non sarebbe male, diciamo, a livello fantasy. Detto ciò, basandosi sul talento e basta, direi che si merita comunque, visto che appunto sembra essere pronto per Week 1, si merita comunque uno spot in questa top 20.
Sì, è un giocatore che a me è sempre piaciuto, poi l'abbiamo visto anche quando è tornato l'anno scorso, vabbè che è arrivato insomma ad aiutare una squadra con la Brodo quando la stagione ormai era ampiamente compromessa, però ha segnato al debutto, sicuramente ha fatto vedere che talent wise diciamo non ha niente da invidiare a nessuno. Tra l'altro poco dopo c'è Jarvis Landry, il suo compagno di squadra, che sicuramente aspetta anche un'occasione per far vedere che invece Jarvis Landry è insomma già un wide receiver molto 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 affidabile. Già Miami anche lì in una situazione non particolarmente rosea, soprattutto anche l'anno scorso è stato credo il giocatore con più reception della stagione, credo, ed è così da un bel po' di tempo, è anche uno dei più affidabili sul lungo, quindi anche questo è un giocatore che mi piace parecchio. Ovviamente giocando a Cleveland, tante cose sono in divenire, tante cose sono da valutare, quindi secondo me sì, forse conviene non sbilanciarsi troppo. A me piace molto tra l'altro ci sono due numeri 22, incredibile, c'è cioè alla 22 Jarvis Landry, il panno detto, e alla 22 c'è anche Juju Smith-Schuster, che invece è un giocatore che a me piace tantissimo e che penso che venga sottovalutato, ma non troppo, perché già la 22 vuol dire che insomma siamo intorno al secondo o terzo round.
Addirittura.
Secondo o terzo round, mi stavo soffocando.
Sì, fine del secondo round, la 22. È sottovalutato non tanto, perché se ci pensiamo è davanti a nomi tipo Brandin Cooks, Emmanuel Sanders, che insomma
Sì.
sono sempre andati parecchio alti nei draft. Quindi fine secondo round vuol dire che o è il tuo wide receiver titolare, che sarebbe abbastanza strano, se hai preso appunto un running back al primo giro e magari torni alla fine del secondo avresti come wide receiver 1 Juju Smith-Schuster, insomma un wide receiver 2 nella realtà averlo come wide receiver 1 non è il massimo, quindi secondo me 22 è un po' altina come, come da draft position, però insomma questo poi lo vedremo, anzi in realtà in tutti i mock che abbiamo fatto anche insieme abbiamo visto che scendeva di più secondo me della
scendeva,
22
sì.
Perché tipo Cooks andava prima. Però sì, tendenzialmente è un ottimo nome perché comunque l'attacco di Pittsburgh è ottimo, l'ha dimostrato negli anni, quindi c'è una buona sicurezza diciamo con Juju. Brandon Cooks, visto che l'abbiamo nominato alla 24, all'inizio non ero contentissimo del fit, poi in realtà non mi dispiace troppo perché alla fine, a parte Cooper Kupp che comunque non fa le cose che fa Brandon Cooks, non è che ci sia troppissima competizione, non c'è neanche un tight end molto forte, a meno che Tyler Higbee non salti fuori quest'anno. Quindi in una offense che abbiamo visto l'anno scorso gioca molto molto bene, in realtà Cook ci sta alla grande secondo me.
Sì, poi tu lo conosci sicuramente meglio di me, io ho solo paura che Brandon Cooks e Cooper Kupp si pestino i piedi a vicenda.
Questo non credo.
Poi scendendo, sorprendente, o forse non l'ho visto io, no, sorprendente Robert Woods prima di Cooper Kupp, tra l'altro, anche qua largo ai giovani. Corey Davis alla 30, un po'... perché hanno ancora negli occhi quello che ha fatto i playoff, perché tutto l'anno è stato un po' infortunato, un po' inesistente, ma anche qui da vedere insomma come torna, spero sano. Alla 32 Michael Crabtree, che penso sia una pick alla 32 solamente perché gioca a Baltimore e qualcuno pur la palla la deve prendere, no?
Sì, in realtà appunto prima abbiamo detto una mezza cazzata, nel senso che questo è il ranking solo dei wide receiver, quindi sì, è normale che Juju fosse alla 22. Parlandosi appunto di Crabtree, direi che a Baltimore ci sta perché comunque insomma Flacco a qualcuno deve lanciare, sono morti quasi tutti gli altri, non c'è più il suo amato tight end Dennis Pitta, quindi ci può stare. Ovviamente non è granché più di un wide receiver 3, secondo me non sarà quest'anno. Poi vediamo, ad esempio interessante è che abbiano messo in questo ranking Will Fuller, che è il wide receiver di Houston, davanti a Crabtree, che appunto Fuller non è neanche un wide receiver 1 nella sua squadra, però secondo me ha dell'ottimo potenziale e viene praticamente dimenticato sempre nei draft.
Sì.
Però io ho un po' di sfiga con i Texans perché avevo detto anche Donta Foreman l'anno scorso e poi si è suicidato tipo, quindi non dirò niente di Will Fuller, me
no,
lo
no,
per
dillo,
i cazzi
dillo,
miei.
Ma dillo Federico, dillo, che problema c'è, dillo.
Anche lui si era infortunato, tra l'altro.
Dillo.
Ve lo drafto per i cazzi miei e basta. Scendendo, interessante anche alla 34 Sammy Watkins, ha cambiato squadra ancora a Kansas City. Il fit è buono ovviamente, però lì c'è abbastanza competizione parecchia, quindi ci sta che sia sceso un po' così tanto. Allo stesso modo Randall Cobb, complice anche infortuni, è alla 36, e troviamo alla 37 pari merito con Kelvin Benjamin e Jameson Crowder Cooper Kupp, che secondo me mettere Cooper Kupp e Kelvin Benjamin nella stessa posizione è veramente bruttina, perché Benjamin gioca con i Buffalo Bills che non lanciano praticamente mai, mentre Kupp arriva da una stagione veramente buona.
Sì.
E alla 40 il grande punto di domanda è Julian Edelman, sospeso. Ci sta secondo me metterlo così in basso, visto che salterà 4 partite, che è appunto 25% della stagione, però non dimenticatevelo nei draft perché tornerà utile appunto quando torna, soprattutto, ma da metà stagione in poi.
Ecco, tra l'altro, parlando di quanto influisce nel valore di un wide receiver l'essere numero uno ma in una squadra mediocre, per esempio il primo appunto Michael Crabtree era abbastanza eloquente che fosse dietro a Will Fuller, ma poi qui per esempio abbiamo anche un altro giocatore wide receiver numero uno, Davante Parker, che non ha più neanche Jarvis Landry, eppure è alla 42 ed è ancora più in basso, quindi anche qui quanto diciamo Tannehill Cutler, chi lo sa, a Baltimore, Flacco, oppure Lamar Jackson, insomma le incertezze dovete tenerle conto tutte, anche se dite prendo un wide receiver numero uno, è vero, però non bisogna contare solo il talento del nome, ma anche e soprattutto l'organico in cui gioca, perché è diversa invece la situazione con un running back, ma quello lo vedremo insomma la settimana prossima. Alla 44, incredibilmente, sopra la posizione numero 80, perché lì l'avrei messo, c'è cioè DeSean Jackson, che alla 44 condivide la posizione con Marquise Lee, che è il primo wide receiver di Jacksonville, anche uno dei pochi rimasti, tutto sommato. Scendono parecchio anche in questo caso, pur essendo wide receiver 1, perché giocano in una squadra che come Buffalo non lancia mai.
Esatto, questa è un po' la pecca, diciamo, di questi giocatori, però Marquise Lee insomma non è male, l'ho visto anche in pre-season che ha giocato contro i Saints, e anche Dante Moncrief si era comportato abbastanza bene, però appunto qui si parla di volume, e a meno che appunto non ci sia una rivoluzione quest'anno, sì, a Jacksonville non sarà altissimo.
Ecco, a proposito, aspetta, ti faccio una domanda, a proposito di Dante Moncrief alla 54, cosa mi dici del primo wide receiver dei Dallas, wide receiver 1, Allen Hurts alla 52?
Ci stavo proprio andando, infatti, che secondo me è uno dei più sottovalutati senza dubbio Allen Hurts, perché a Dallas alla fine c'è veramente di gente che faccia i wide receiver, quindi è vero che anche lì comunque è una squadra che ha il suo punto focale in Zeke Elliott, però insomma ragazzi, si lancia anche in NFL, anche le squadre che tendono a farlo meno, a parte ai Bills, che quello ne basta. Quindi Allen Hurts secondo me è super sottovalutato, anzi. Quindi segnatevelo nei draft, perché se magari riuscite a prenderlo come vostro terzo wide receiver, potenzialmente vi trovate con tre titolari e quindi magari un flex fisso ogni settimana, oppure riuscite a tradare uno dei tre per un altro giocatore che vi piace parecchio, tipo, non lo so, Dez Bryant.
A proposito, c'è una bella sorpresa alla 55 e alla 56 con i primi due rookie che troviamo in questa classifica, DJ Moore di Carolina e Calvin Ridley di Atlanta. Va bene, qui insomma rookie, forse avrei messo Calvin Ridley semplicemente perché gioca in una offense un po' più costruita per il passaggio, ma è abbastanza debatable. E alla 59 la prima volta che vedo in un ranking così un free agent, ed è Dez Bryant, che qualche giorno fa ho sentito che aveva un talk, diciamo, era entrato in contatto con i Browns.
Sì, dal punto di vista fantasy, se dovesse finirci, a meno che appunto George non debba saltare delle partite, direi che è abbastanza poco rilevante secondo me, perché se contiamo Landry, se contiamo Njoku, insomma non so quanto spazio riuscirebbe a trovare, quindi non so neanche se sia giusto metterlo, probabilmente sì perché alla fine con qualcuno firmerà, però sì, al momento io ci sto abbastanza lontano. Se poi vai ai Browns, non perché sono i Browns ma per quelle le ragioni che ho appena detto, sinceramente non è tanto allettante come opzione quest'anno. Un altro rookie secondo me è forse addirittura più interessante di quelli sopracitati, Anthony Miller a Chicago. È vero che con Trubisky insomma non ha dimostrato tutta sta attività, diciamo, in offense, però insomma secondo anno dovrebbe già trovarsi più a suo agio, quindi Anthony Miller secondo me ha dell'ottimo potenziale. È vero che gli altri due si trovano in una situazione migliore, però insomma occhio anche a lui. Stiamo veramente andando verso il fondo e c'è Chris Godwin così in basso, ragazzi, cioè non può essere la 72.
L'avevamo dato come insomma uno dei possibili potenziali sleeper che potevano salire nella depth chart. DeSean Watson appunto sopra Chris Godwin è una bella cazzata, perché parliamo di un giocatore che è sceso tantissimo proprio nella depth chart della propria squadra, DeSean Watson, che addirittura gli hanno cambiato posizione perché
Jackson,
ormai...
ovviamente.
Cos'è tu, Watson? Sì. Faccio sempre casino, sì, volevo dire Jackson, che non ha più spazio anche nella propria depth chart, ormai è un giocatore un po' avanti con gli anni, insomma, che tra l'altro è un giocatore che ha fatto della velocità, dell'agilità e del, dell'esplosività, il suo punto di diamante. E poi adesso ovviamente avanti con gli anni non riesce più a star dietro a quello che era il fantasma di se stesso, quindi secondo me Godwin è quello, tra l'altro, che potrebbe fregargli il posto anche molto agevolmente. Anche Christian Kirk alla 70, poco più sopra, è un rookie molto interessante, perché più che altro forse è un altro che magari quando Larry deciderà tra 5 anni, 5, 6, 7, 8 anni di ritirarsi, magari potrà arrivare abbastanza pronto per prendere il posto. E il posto è, al momento è conteso solo da John Brown, e non è che mi sembra un grandissimo scoglio da superare, insomma.
Assolutamente no, e tornando a Godwin, tra l'altro ne avevamo parlato anche nella scorsa puntata, se non sbaglio, che deve averlo già
Sì,
superato
infatti.
DeSean Jackson, quindi
Sì.
sì, mi stupisce che sia ancora così, così in basso, però ho anche detto, parlando di Mike Evans, che l'attacco fa cagare, quindi insomma non vorrei contraddirmi troppo in questa puntata. Sì, verso il fondo, secondo me non lo definirei sleeper perché... Insomma, già 30.000 anni, Brandon Marshall a Seattle, però potrebbe essere uno di quei giocatori che recuperate dal waiver quando vi serve un buco da riempire, diciamo, perché potenzialmente di settimana in settimana potrebbe essere uno che qualche touchdown lo segna. Ovviamente a livello di yard è assolutamente inaffidabile, a mio parere. Però nella red zone è sempre stato un giocatore super super efficace, quindi nei waiver secondo me si troverà sicuramente e potrebbe essere un buon acquisto settimanale. Però il vero scandalo di questa classifica, e con questa direi che possiamo chiudere, nato per indignazione, è Quincy Enunwa
Eh sì,
all'83.
ma questo è solo per l'infortunio. È solo per l'infortunio dell'anno scorso. Dicono sì, ci fidiamo, però non possiamo, sai, ci sono i piani alti che rompono, dobbiamo essere onesti, quindi sono stati onesti e l'hanno messo basso. Purtroppo il nostro Quincino, sì, viene da un infortunio e gioca in una squadra di merda. Quindi è difficile anche per lui ripetere quello che aveva fatto 2 anni fa. Penso che, vabbè, verrà ignorato purtroppo, tranne che
No,
da noi.
adesso sì, esatto. No, scherzi a parte, comunque l'anno scorso Robbie Anderson ha fatto un'ottima stagione, quindi è giusto che venga preso in considerazione come wide receiver uno dei Jets, però intanto mentre partono suonerie qua dietro, in realtà Quincy Enunwa aveva fatto molto bene quando proprio era il wide receiver numero 2 dei Jets, quindi potenzialmente è una buona situazione quella in cui torna. C'è il punto di domanda del quarterback. Anche se Darnold ha fatto vedere buone cose nella prima di preseason, però diciamo che la situazione è buona secondo me perché abbia successo. Poi che insomma deve girare l'offense, eccetera, eccetera, però anche qui, scherzo a parte, è un nome da tenere d'occhio.
Sì, va bene, insomma, finiremo solamente per ripeterci a parlare di Quincy così
Sì,
tanto.
esatto, che ci piace così
Si
tanto.
piace così tanto. Allora, per questa puntata abbiamo concluso il ranking della top 10, chiaramente sempre abbastanza standard, e poi abbiamo fatto qualche nome qua e là fino a scendere al numero 90 del ranking dei wide receiver nella non PPR di ESPN. Nella prossima puntata probabilmente sì, ci occuperemo, diciamolo dai, dei running back per poi andare avanti con quarterback, tight end, eccetera. Se abbiamo voglia anche delle difese, ma non so se abbiamo voglia. Allora, per le nostre leghe fantasy, tra poco direi che possiamo anche dare un ultimatum. Direi che aspettiamo fino a domenica per le vostre iscrizioni alle varie leghe. Siete veramente in tanti, quindi direi che non abbiamo più bisogno di pregarvi per tirar su nomi.
No, però se volete c'è posto,
C'è
quindi
posto.
accettiamo tutti e tutte.
Esatto, poi inizieremo adesso a fare le varie leghe e a mandare in giro le mail per accedervi. Poi, una volta che avremo riempito tutti i posti, cominceremo a tirare giù qualche data per i fatidici draft. Per questa settimana è tutto, ci sentiamo giovedì prossimo, e se avete voglia di sentirvi come si fa un mock, seguite quello che ha fatto Federico e non quello che ho fatto io domenica scorsa nella nostra diretta, perché a me è venuto uno schifo e non sono neanche riuscito a prendere tutti i giocatori che volevo perché mi sono disconnesso più volte, quindi.
Vabbè, ma ne proporremo sicuramente altri, forse domenica sera, forse no, adesso vediamo. Però
Sorpresa.
tendenzialmente, sì, la sorpresa, utilissimo. Tenetela domenica sera per buona, poi se non ci siamo vuol dire che avevamo altri cazzi da, nostri da fare. Con questo direi che possiamo salutarci e ciao.
Ci vediamo giovedì, ciao ciao.